passeggeri sono pregati di allacciare le cinture di sicurezza. Sta per decollare una nuova puntata di Girovagando. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. Buongiorno, buongiorno. Eccoci amici qua. Ascoltatori, ce l'abbiamo fatta anche questa volta.
Un po' in ritardo oggi dobbiamo dire, però ci siamo.
Ci siamo, sabato 5 maggio, sono le 10:42 e siamo negli studi di Radio Revolution.
Vicolo Grossardi,
Vicolo
4,
Grossardi numero 4 e sta andando in onda Girovagando. Io pregherei la mia regista di aumentarmi un pochettino le cuffie, che mi sento un po' bassa. Grazie, grazie. Sì, padrona. Comunque ci siamo, con tutte le difficoltà del caso, come sempre, puntatona.
Sì, come sempre anche puntatona, perché devo dire che ogni volta per introdurla puntatona.
Puntatona, siamo cariche a buco, come
a
sì,
buco.
A buco, sì, non sai questa cosa, siamo no. Cariche a buco. I nostri ascoltatori ci staranno ascoltando, non si sa, noi siamo
speriamo.
In diretta, anzi speriamo che siamo in diretta perché non sappiamo, oggi va un po' così. Giornata un po' particolare, però ci siamo, ricordiamo le nostre solite coordinate, l'SMS per scrivere i vostri messaggi 334-754-0787.
Con la firma su WhatsApp, perché non sempre appare, così vi possiamo anche
bravissima
salutare.
Elena, firmatevi e soprattutto fateci sapere dei vostri viaggi, delle vostre esperienze, perché siamo molto curiose.
Anche se non sono sempre relativi alla meta della nostra puntata, insomma, però se magari vi ricorda qualcosa quello che diciamo, scrivetecelo, perché a noi fa comunque tanto piacere leggerlo.
Esatto. E qualche altra coordinata dove ci
Facebook
possono?
Esatto. E Instagram. Su Facebook ci trovate semplicemente come Girovagando e su Instagram come Girovagando Radio.
Benissimo.
E diciamo anche che il podcast, come sempre, esce il lunedì e invece le repliche il martedì alle 16:30.
Ok,
giusto. Sono stata brava.
Sì, e la replica? Hai ricordato la replica?
Detto. L'ho appena detto in
questo
momento.
Ah, perfetto, quindi in questo momento
oggi
io e questa canzone, sai, che mi trasporta già in quel luogo. Perché, diciamo, anticipiamola questa cosa.
Direi di sì.
Stiamo cercando di toccare tutti i continenti.
Esatto.
Quindi siamo stati in Europa.
Sì.
E America Latina. Ci manca l'America
Vabbè,
del
comunque,
Nord.
Comunque, continente americano.
Siamo stati anche nell'America centrale, in Giamaica.
Sì.
E oggi toccheremo l'Asia.
E via, ma vabbè, un po' ovviamente si capisce.
Ovviamente.
Poteva essere l'Occidente.
Tocchiamo l'Asia e...
In particolare,
io direi, India.
India sia? India sia.
रख लै पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख लै नीमिया तू कुछ चीर पाके रख लै पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख लै अवे करी ना किसी दे नाल ਹੁਸਨ ਦਾ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ
MC Mandiam to Becky su Radio Revolution. Now.
L'esame del titolo della prima canzone è superato,
superato,
perché già questo non era proprio semplice.
Esatto, era molto molto difficile, essendo comunque un titolo indiano inizialmente. Poi
nonostante...
comunque non mi ricordo, c'era la parodia di questa canzone che faceva,
me lo dicevi prima, sì.
Caro Giovanni, te la rubo la ciabatta.
Dopo la riascoltiamo.
una cosa del genere. Comunque Girovagando sbarca in India, io direi di partire sempre con il nostro momento super quark, un po' di introduzione geografica, spaziale, teorica.
Sì.
Allora, direi che il nome...
Dimmi tutto, sì.
India, devi sapere, dovete sapere, amici ascoltatori, che il nome India deriva dalla vicinanza del fiume Indo, mm-hmm. anche se il fiume Indo fa parte del Pakistan attualmente.
Mm-hmm.
Corretto? Corretto. Accendiamo? Va bene.
Mi fido.
È il settimo stato per estensione geografica al mondo, pensate, se la combatto un po' con la Cina, ma è il secondo più popolato, pensa, 1 miliardo di abitanti.
Ecco.
Diciamo che questo stato ha visto nascere 4 religioni più importanti, di cui poi parleremo in seguito, che sono appunto l'induismo, il buddismo, jainismo e sikhismo. E inizialmente faceva parte della compagnia britannica delle Indie, perché dobbiamo sapere che l'India era sotto il controllo del Regno Unito. Però l'India diventa stato indipendente nel 1947 dopo una resistenza che tutti abbiamo studiato a scuola, al liceo, fatta di non violenza e guidata da Gandhi, di cui anche parleremo dopo.
Esatto, anzi. Allora, innanzitutto io vorrei sottolineare delle cose. Già possiamo intuire il tipo di un po' anche, diciamo, vita che si può fare in uno stato sì esteso, però molto molto popolato.
Sì.
Purtroppo l'India è un po' un paese controverso, nel senso che la cultura, la società a livello proprio di tradizioni è molto... è molto bella, è molto piena.
Assolutamente, ti interrompo dicendo che in India addirittura si parlano più di 1000 lingue, cioè le 6 lingue quelle più diffuse sono l'hindi, il bengali, il telugu, marathi, tamil e urdu. Proprio ce
Quindi,
ne sono
una
tantissime.
Complessità che effettivamente poi rispecchia quella che è la popolazione, che è davvero tanta, e purtroppo poi dà origine alla situazione un po' di povertà
di scarsa igiene,
sì.
Assolutamente. Esatto. L'India non è tutto rose e fiori.
No, infatti poi lo diremo, perché porteremo anche delle testimonianze di chi è stato veramente lì, però di certo non è un paese, diciamo così, da discriminare, perché in realtà la cultura e le tradizioni sono tra le più belle di tutto il mondo.
Assolutamente.
Poi
volevi introdurre qualcosa?
Io direi, per ricollegarmi a quello che hai detto tu relativo alla diciamo le tra virgolette
religioni,
no, tra virgolette le guerre di indipendenza, che non sono state guerre di indipendenza,
no, esatto,
comunque, con
più resistenze,
esatto, con il contro, diciamo, la corona inglese. Sicuramente il leader, il protagonista principale di queste rivolte,
sì,
tra virgolette,
è oggi siamo molto
Gandhi.
Rilassato, senza
base,
fare le pazze.
È la base proprio.
Vuol
che
dire che
assolutamente
ci sta creando un'atmosfera particolare in questo studio.
Sì, beh, d'altronde siamo perfettamente in linea col mood un po' indiano, sai, dell'area.
I nostri ascoltatori non ci vedono, ci ascoltano soltanto, ma io e Elena siamo anche vestite vere, cioè da vere e proprie indiane. Dopo vi faremo vedere, scatteremo una foto e quindi...
Sì.
ci vedrete sicuramente.
Mamma mia.
Però vabbè, io direi di far partire la canzone. Ci ascoltiamo un po' di canzoni con Major Lazer, Lean On.
Ci ritiriamo un po' su dal morale, dai.
Esatto.
Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on.
Siamo tornate. Io vi ricordo sempre il nostro numero per gli SMS: 334-754-0787. Con
qualcosa,
questa musica da spa.
Sì, qualcosa ci sta già arrivando, li leggiamo dopo tutti insieme.
Sì, come
quindi
sempre.
Continuate a scriverci, non vi preoccupate. E quindi riprenderei un attimo il discorso. Come dicevo prima, allora Gandhi si colloca tra la fine dell'Ottocento e tutta la prima metà del Novecento. E come dicevamo prima, è il leader della, come dire, della resistenza al dominio inglese sull'India. E lui proprio ha sposato questa causa vedendo le condizioni, vedendo il trattamento riservato appunto agli indiani da parte dei coloni inglesi. E la sua resistenza è basata su due principi, ovvero l'insistenza per la verità, che
sì,
sfocia quindi nella disobbedienza civile, quindi non voler accettare le condizioni in cui il popolo si trova, e ovviamente la resistenza non violenta, quindi una sorta di lotta passiva. E Gandhi quindi, diciamo, è riuscito, uno dei pochi che effettivamente con la resistenza non violenta è riuscito a portare avanti la sua causa per tanti anni. È vero che è stato molto spesso arrestato, poi rilasciato, eccetera, però è diventato talmente famoso, diciamo così, anche a livello mondiale, che un po' gli inglesi, soprattutto verso la prima metà del Novecento, si sono ritenuti, tra virgolette, obbligati a non, a un po' rispettarlo, diciamo,
certo,
rispettare le sue richieste. Quindi Allora, importante da ricordare secondo me sicuramente il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui egli riuscì proprio a condurre le trattative per l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra, e però successivamente anche la scissione col Pakistan, che non era nelle sue intenzioni, perché comunque l'ideale era quello di un'unità pacifica, però era necessaria per gli scontri alla fine interni, quindi tra India e Pakistan.
È fantastico, perché se stai assumendo una posa da professoressa,
davvero.
Cioè, fantastica la spiegazione, sì. Perfetta. No, mi scusi,
perché è un argomento un po' importante,
serio, ed è molto raro che noi facciamo discorsi seri, quindi prego.
No, beh,
si accomodi.
Sì. Avrei finito, semplicemente, se vogliamo dire come è morto Gandhi, poverino, non è morto
povero.
Di vecchiaia, anche se non era, diciamo, giovanissimo, però è stato assassinato da un fanatico indù, purtroppo, il 30 gennaio del 48.
Oh sì.
E quindi sì, così si chiude, diciamo, la storia di Gandhi, che però ormai, cioè, viene portata avanti da decenni come modello di resistenza.
Sì, diciamo che questa puntata sarà una puntata a metà fra il divertimento e discorsi un pochettino un po' più seri, però nel frattempo ci concediamo un momento di relax e riposo. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest, and we'll wish we could come back to these days, these days. To show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah, I hope someday we'll sit down together. In the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river and get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down. Rudy Man. Mental, This Day, Fit, Jess Glynn e Macklemore.
Bellissima questa canzone, ci stavamo proprio
rilassando, sì. È tornata la musica da sala relax.
Ancora più relax, sì, esatto. Andiamo avanti.
Andiamo avanti e parliamo delle religioni, perché è arrivato il momento in cui parliamo delle culture, delle tradizioni, ovviamente più tipiche, quelle più particolari. E trattando l'India non possiamo non parlare del buddismo,
esatto.
Giusto? E quindi il buddismo insieme all'induismo, vedremo anche altre
religioni.
Esatto, sono quelle più antiche, quelle più diffuse. Il buddismo, diciamo che non è un vero e proprio religione, cioè una religione, perché è un vero e proprio stile di vita, cioè una visione filosofica di vivere la
qualcosa
vita.
Qualcosa di più completo, diciamo.
Esatto,
non solo
diciamo che nel buddismo non c'è nessun dio da venerare, da pregare. Ma devi semplicemente seguire gli insegnamenti del Buddha, che poi in arte Buddha, però in arte Buddha è quando H. Siddhartha Gautama, cioè è proprio questo il nome. Vari insegnamenti, fra cui la meditazione, che
ovviamente
ci aiuta a raggiungere la consapevolezza, la piena consapevolezza del nostro corpo, di noi stessi. Molto spirituale questa visione della meditazione. E inoltre bisogna seguire quelle che vengono chiamate le quattro verità, che sono appunto i fondamenti di questa religione.
Ovvero?
Ossia la vita e sofferenza, l'origine della sofferenza e il desiderio del piacere, ovviamente c'è sempre quello di mezzo, l'esistenza e la non esistenza. Ma l'ultima verità è che esiste un modo per sbarazzarsi di questa sofferenza, che attraverso quelle che vengono chiamate 8 frasi, appunto sono la comprensione, il pensiero, parola, azione, condotta, sforzo e anche la consapevolezza.
Quindi diciamo tu devi seguire queste fasi per arrivare alla liberazione dalla sofferenza, giusto?
Esattamente, questa redenzione spirituale. Tu devi seguire tutto ciò che chiede Buddha, ti metti lì sul tuo tappetino con le gambe incrociate, respiri.
E così. Quindi Buddha, perché magari qualcuno si può confondere e lo considera come un dio, in realtà è un maestro.
Esatto,
un
sì,
maestro
sì.
di vita, sostanzialmente, diciamo così.
Sì, sì, sì.
E ricollegandomi, in realtà anche l'induismo stesso non è solamente una religione, ma, come dicevi tu, una sorta di
filosofia di vita.
Esatto, filosofia di vita. Infatti diciamo che ha origini, come hai detto tu, molto antiche. Tra l'altro ha seguito lo sviluppo in varie fasi. La prima fase era quella prevedica e vedica, ovvero relativa alla testimonianza di alcuni scritti detti appunto Veda. In questa prima fase gli dei non erano di forma antropomorfa, ma in realtà era una sorta di energia spirituale,
sì,
ovviamente.
Sì, questo concetto di energia poi ritorna anche in altre.
Ritorna sempre, infatti. Aveva creato l'universo tramite delle vibrazioni energetiche. Più avanti poi gli dei, sempre nella fase vedica, saranno più che altro di sesso maschile. E poi con lo sviluppo ancora, diciamo, più moderno dell'induismo, che poi è quello che è rimasto anche adesso, si è sentito ad un certo punto, diciamo, la necessità di affiancare delle, come dire, delle figure femminili a quelle maschili, e quindi nascono le divinità più importanti come Vishnu, adesso Brahma, Shiva, eccetera, l'elefante con
l'elefante,
le braccia, famosissimo ovviamente. E quindi diciamo che ovviamente anche la figura femminile, come sempre simbolo di prosperità, eccetera, torna, però non nella fase iniziale ma più avanti, ecco.
Esattamente. Poi c'è un'altra cosa particolare che mi ha colpito di una di queste religioni, che è appunto quella del jainismo. Il jainismo si basa sulla non violenza, sulla verità e sul non possesso materiale. Pensa che sì, c'è anche il non desiderare, cioè la castità, diciamo così, la
non
castità.
Desiderare, non le donne d'altri, non desiderare la donna.
Non
e
desiderare
basta.
La donna, punto stop. E cosa particolare, strana, che capita a volte in India, ovviamente, di incontrare alcuni fedeli di questa religione con una mascherina sulla bocca.
Perché?
Onde evitare di ingoiare dei microbi o batteri, moscerini, insetti, chi più ne ha più ne metta.
Perché?
Proprio per non fare violenza Cioè, proprio per seguire questo principio di non violenza, non devi nemmeno ingoiare i moscerini, cioè te ne rendi conto di questa cosa?
Sì, diciamo proprio un estremismo
alle stelle.
Sì. Mentre l'ultima, quella che abbiamo citato prima.
Esatto, il sikhismo. Mm-hmm. Molto particolare, non penso che tutti la...
Ma neanche io la conoscevo inizialmente. Esatto. Però in realtà è molto diffusa come
sì,
religione.
È nata
questa.
Nel XV secolo, mm-hmm. Per opera del guru Nanak. E la parola appunto Sikh, questo termine significa disciplina. Ed è una sorta di tentativo di conciliare induismo e l'Islam. Quindi diciamo un mix.
Ah.
Fra queste due fedi, sì.
Sì, vabbè, in parte
vabbè,
sì.
Queste due religioni. Sì, e niente. E poi comunque sia, io direi che l'India per me ha proprio dentro di sé questa visione spirituale della vita e ed è anche il simbolo, il fatto di avere più religioni, cioè più scelta per
più
tutti.
Scelta.
Più scelte.
Beh, per un miliardo di persone direi di sì.
Esatto.
Ma che bella cara cara, ma che fa, makes my body dance for you. Ma che fa, ma che bella cara cara, ma che fa, makes my body dance for you. Ma che fa, ma che bella cara cara, ma che fa, makes my body dance for you. Ma che fa, ma che bella. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, ma che fa, ma che bella cara cara. Ooh, ma che fa, makes my body dance for ya. Ooh, ma che fa, ma che fa, ma che bella cara cara. Ooh, ma che fa, makes my body dance for ya. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, ma che fa, ma che fa, ma che bella cara cara. Ooh, ma che fa, makes my body dance for ya. Ooh, ma che fa, ma che fa, ma che bella cara cara. Ooh, ma che fa, makes my body dance for ya.
Niente ragazzi, è successo.
Momento boom. La canzone si è bloccata. Oddio, siamo in diretta.
Io che parlavo ma nessuno mi calcolava. Cioè,
ragazzi,
gesti incomprensibili. Ma comunque sia, ci siamo. Succede anche questo, esatto. Il bello della diretta.
Bellissimo,
è proprio
le belle figure della diretta.
Che poi,
vabbè,
fra l'altro, cioè, adesso dobbiamo parlare di una pratica, se così possiamo dirla,
sì, così
possiamo chiamarla, vai Elena con lo yoga.
Grazie yoga. Per la linea da qui, qui dalla Sardegna.
Dalla Sardegna è tutto.
Allora, no beh, lo yoga sicuramente ormai è diventato tra virgolette famoso, quasi una moda in Occidente.
Sì.
Addirittura in America lo praticano proprio per lo stress del lavoro, così ci sono dei centri proprio apposta dove si pratica yoga. Però nella cultura indiana, quella vera, è una cosa molto importante, non serve solo a rilassarti, ma in realtà è una pratica che proprio deve elevare lo spirito, quindi è qualcosa di molto, molto...
spirituale.
Giustamente, da spirito. Allora, io direi innanzitutto c'è proprio uno scritto che regola le pratiche complessive dello yoga che si chiama Yoga Sutra.
Yoga Sutra?
Sì.
Ok.
Ok. Cioè,
okay.
Ed è,
Che significa, lo sai?
Si chiama, sì, scritti sullo yoga.
Ah, ok.
Perché sutra significa scritti.
Giusto.
Quindi,
vero, vero, sì, sì.
Non è che assomiglia a qualcos'altro per...
Vabbè. No, no.
Ok. Lo Yoga Sutra è suddiviso in quattro sezioni che si chiamano Pada. E nel primo, che in, tradotto in italiano diciamo significa congiunzione, viene introdotto e illustrato lo yoga come mezzo di questo raggiungimento dello stato di beatitudine, nel quale si sperimenta una differente consapevolezza delle cose. E quindi poi più avanti, quando si diventa proprio bravi, si consegue la liberazione dal ciclo delle nascite, delle rinascite, perché come tu sai, gli indiani credono alla reincarnazione.
Sì.
Però è visto come una cosa appunto negativa dalla quale tu ti devi liberare, perché è come una sorta di punizione per i tuoi peccati.
Cioè la reincarnazione, intendi?
E lo yoga, sì, e lo yoga ti deve aiutare a diciamo a scendere e quindi a evitare, o meglio liberarti da questo ciclo delle rinascite. Nel secondo pada, che è detto invece realizzazione, sono esposti gli 8 stadi dello yoga reale, che è il principale.
Sì.
Velocissimamente sono le astinenze, come dicevi tu, l'osservanza di certe regole, anche lo studio, ma anche la postura e la respirazione, l'astrazione dal mondo, la concentrazione, la meditazione, e l'ultimo stadio poi è l'estasi, ovviamente.
Ovvio, perché devi arrivare. Ma tu lo sai che mi è capitato di vedere persone che facendo yoga, cioè finendo di meditare, esplodevano in un pianto, quasi come se fosse proprio liberazione da tutto lo stress e tutta la tensione che accumuli.
Sì,
è una cosa stranissima.
È proprio in uno stato mentale e spirituale, secondo loro completamente
così
diverso.
Così forte, esatto.
Infatti, per ricollegarmi a quello che dici tu, nel terzo stadio, diciamo così, che viene chiamato i poteri, vengono descritte le fasi del percorso yoga anche per raggiungere dei poteri sovraumani che è possibile acquisire appunto tramite lo yoga. E infine il quarto stadio, che è proprio l'ultimo, descrive la separazione tra materia e spirito,
okay,
che è la massima aspirazione.
Certo.
Insomma,
certo, sì, io mi ricollego allo yoga, perché adesso vorrei parlare a te e parlare a tutti i nostri ascoltatori del famosissimo mantra OM. Cioè, quando tu fai OM, cos'è? Allora, inizialmente spieghiamo subito che nello yoga il mantra è questa vibrazione, questa potentissima vibrazione che indirizza, cioè proprio
incanala.
Manda, esatto, incanala, mi veniva il termine, grazie, e l'energia in un particolare punto del corpo. E appunto è un suono, se così lo possiamo chiamare.
Sì.
Che rilascia questa energia, questa vibrazione, ci consente di proteggere e liberare la nostra mente. Infatti mantra originariamente significa appunto uno strumento, un suono che ci permette di liberare la nostra mente. E diciamo, questo mantra OM è il mantra primordiale, il suono per eccellenza, essenza di tutti gli altri mantra. E ha dei benefici, ovviamente, così come lo
yoga in generale.
Per esempio stimola l'autocontrollo di se stessi, riduce lo stress e ci aiuta a purificarci.
Bene, quindi ovviamente, come già ci immaginavamo, queste pratiche servono proprio per avere una consapevolezza del proprio corpo e conseguentemente del proprio spirito.
Esattamente, addirittura consigliano anche alcuni medici, cioè più che altro medici, vabbè, lo consiglio io, ecco, consiglio io di fare ogni giorno, cioè mettersi lì quei 5 minuti di meditazione e pronunciare il mantra OM.
Ma fatto bene.
Vedrete
però
che vi rilasserete sicuramente.
Taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. Oh,
Girovagando, il nuovo programma di Radio Revolution che vi farà fare il giro del mondo in 60 minuti, ogni due sabati dalle 10.30 alle 11.30.
Sempre in viaggio, sempre in viaggio, non ti fermare, non ti fermare, ehi coraggio, non ti deve mancare.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Perfetta questa canzone.
Devo dire che ci siamo.
Chi abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Maps e subito dopo Gabbani con la famosissima Occidentali Scarma.
Che
questa canzone mi piace tantissimo.
Ci sta perfetto. Se mi permetti di dire giusto una cosa velocissima.
Sì, vai, vai, vai.
Siccome è ricollegato comunque all'India questa canzone, dalla visione occidentale ovviamente,
ovvio,
ha citato molte cose che abbiamo detto noi, quindi il mantra, Om, eccetera, eccetera.
Il Buddha.
Anche, il Buddha, ovviamente, anche il karma, che probabilmente, come un po' tutti sappiamo, è quella circolarità delle azioni che ti ritornano, quindi
esatto,
un po' se fai bene ti arriva bene, se fai male ti arriva male.
Io ci credo molto al karma, devo dire, sì sì.
Il nirvana, che è questo stato appunto di diciamo così, separazione totale dalle cose materiali, è l'ultimo stadio proprio dell'ascesi. E poi namaste, che è appunto un saluto indiano, e si fa inchinando il capo con le mani giunte. Infatti questa parola significa proprio mi inchino a te.
Oh, che bello, questa cosa non la sapevo.
Così abbiamo detto tutto. Ma adesso
leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato.
Dimmi tutto.
Marco da Viareggio, che ci scrive: ma riuscite a farmi a ballare alle 10 del mattino?
Grazie. Meno male.
Grazie Marco, un saluto a te.
Ciao Marco.
Ovviamente sempre presente il mio fan club, ossia mio padre. Mio padre che mi scrive: io e Fabio siamo in partenza per New Delhi, appena torniamo vi faremo un reportage. Ragazze, siete fantastiche.
Grazie, non vediamo l'ora di sapere l'avventura a Nuova Delhi.
Esatto, ovviamente se l'è inventato.
Pensavo che fosse vero.
Ma sì, magari. E Luca che ci scrive: sempre presenti sempre presenti durante lo studio, bravissime. Visto? Cioè, questo ragazzo studia e ci ascolta.
Grazie. Poi abbiamo ricevuto anche un messaggio su Facebook, se lo vuoi dire.
Assolutamente, sì. Il nostro amico Andrea, un saluto ad Andrea.
Andrea di Lapsus, ciao, grazie.
Ciao, grazie. Un saluto. E chi non ascolta è un amico di Gandhi.
Esatto.
Sì,
bravo.
C'è anche l'altra parte del mio fan club, ovviamente mio nonno, no, che mi scrive.
Ciao nonno.
Ciao
di
nonno. Una parte. Ma perché questa oggi? Un po' così. Una partenza esplosiva, benissima, benissimo. La presentazione di questa tappa, fresca e chiare, le ragazze, complimenti.
Wow,
che carino.
Questa è stata proprio una critica di quelle, cioè ovviamente positive, di quelle
assolutamente
elevate,
assolutamente.
Insomma.
Però adesso è arrivato un momento molto speciale.
Molto importante,
perché,
esatto.
Perché se mi potete dire soltanto due parole, noi adesso leggeremo, diciamo, una testimonianza dal blog di Ida Viaggio da Sola. Un insegnante cinquantenne che lascia tutto per fare questo giro del mondo.
Esatto.
Quindi vai.
È bellissimo il fatto che lei ci abbia trovato casualmente su Facebook e ci abbia contattato lei stessa mandandoci il link del suo blog, e noi abbiamo letto la sua esperienza, ed è bellissimo perché lasciare un po' tutto a 50 anni.
Amici,
non è come
figli.
Partire. Esatto, non è come partire a 20 anni. E lei è stata in India. Adesso io ho tratto, diciamo così, dei passaggi dal suo articolo e ve li leggo.
Dica.
Abbasso un po' la base. Ok, così siamo più
serie.
Momento
serietà.
Lei dice: l'India ti stanca, è tutto, è troppo per tutto. È l'unico posto dove ho trovato il paradiso all'inferno. In India sei circondata nello stesso momento e nello stesso luogo dalla massima bellezza e dalla più infima bruttezza. Lo senti sulla pelle, negli occhi, nel naso e nell'anima. La sporcizia dell'India te l'aspetti, ne parlano tutti, ma finché non la vedi non puoi capire cosa significhi. Lo capisci quando ti rendi conto che la cosa più pulita che hai intorno a te nel raggio di un chilometro quadrato è la mucca che mangia dei cumuli di immondizia per strada. Chi mi conosce sa che la mia soglia di tolleranza è bassa. In India ogni santo giorno dici basta, vado via. Non puoi restare in un posto dove vedi cadaveri bruciare a due passi da te e poi la gente farsi il bagno circondata dalle ceneri di quel falò. Chiaramente ci stiamo riferendo al Gange.
Ovvio.
Che effettivamente questo accade. E ogni volta dici: domani prendo il primo volo e parto. E ogni domani ti alzi col desiderio di uscire e camminare, e vedere e sentire parlare. E ricominci dai colori, suoni, rumori sul Gange. L'India ti spacca il cuore, l'India ti scalda il cuore. Quando vedi i colori di cui si vestono le donne, di qualunque ceto sociale, quando vedi le persone che lavano i panni sbattendoli energicamente sul bordo del fiume, mentre sono circondati da coloratissime tele stese ad asciugare, quando vedi che il treno deve rallentare e fermarsi per aspettare che la mucca decida di andare via. Quindi, diciamo che lei...
Io ho il fazzoletto per asciugare le lacrime in questo momento.
Lei ha espresso perfettamente, diciamo, un po' l'ambiguità, la controversia che caratterizza l'India, che dicevamo, che purtroppo a livello di vita non è il massimo, però come persone, come proprio modo di essere, è qualcosa che, come dice lei, ti scalda il cuore.
Esatto, cioè l'India da una parte ti dà tutte le bellezze naturali che ci sono, ma da un'altra parte anche ti toglie
Esatto.
Vedere, diciamo, tutta quella gente per strada non è
semplice, non
è bello.
Quindi sicuramente il viaggio in India non è un viaggio che fai così con leggerezza. Devi avere una certa consapevolezza di quello a
e
cui
maturità
vai
soprattutto.
Esatto,
sì.
Comunque vorrei appunto salutare la nostra amica, che ha detto che ascolterà il podcast perché adesso lavora. Quindi grazie per la tua testimonianza, c'è stata utilissima.
Grazie Loredana,
bellissimo.
Grazie. Ok, io direi dopo questo momento di serietà riprendiamo con la carica. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you. This should take every one last time. And I know, 'cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. Ooh, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. 'Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We've got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man, nice to meet you. We should take it one last time. And I know. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh, we had some new love. Broke as a bottle of wine. Ooh, a drink with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man, nice to meet you. Just say, hey man, nice to meet you. Thank you for the last time. And I know. I'm broken in my life. Eccoci, One Republic con Rich Love. Questa canzone mi fa pensare all'estate, però poi realizzo che la mia estate è molto lontana e quindi sono molto triste.
Poveri studentesse fuori sede. Meno male che viaggiamo con la radio,
ecco,
dai.
Viaggiamo con la mente, con il corpo, sì. Con tutte cose, viaggiamo con tutte cose.
Allora, siccome adesso inizia una parte bella, vorrei un attimo alzare la base per far capire.
Scusa, merita, vai.
Yeah.
Questa è la vera musica.
Oh, Natale in India, certo. Esatto. Ce n'è panettone. Aspetta.
Yo,
bene,
yo,
dai.
Sulle mani, yo, yo. Comunque io direi che chissà se qualche giorno diventeremo famose e ci manderanno direttamente, no, a fare spedizioni tipo Donna Avventura.
Che bello, tu lo guardi Donna Avventura.
Ah, ma
Madonna,
io ho fatto anche i casting, ti dirò di più.
Ma sei
sì,
seria?
Aspetto la loro risposta.
Venite a prenderci.
Prendetemi. Oh, anzi no, prendeteci.
Prendeteci insieme, oh, che fai?
Cioè, infatti, qua è arrivato un messaggio così lampo.
Dici tutto.
Toc toc, a titolo informativo, ci siamo anche noi in ascolto, Anna Maria e Giuseppe.
Grazie,
brava.
Mamma
Elena
e papà.
Ciao. Sempre
come
i nostri
fan numero uno sono i genitori.
I nostri fan. cambio di base, quindi è arrivato il momento delle curiosità, perché a noi ci piace anche un po' spulciare queste cose. Allora, prima curiosità del giorno, il contatto. Il contatto in India fra un uomo e una donna, diciamo, un po' visto un po' così, nel senso che un uomo e una donna non possono toccarsi in pubblico.
Ah, sì?
A meno che non sia il figlio, il marito, però è sempre in questo caso il contatto è ammesso soltanto in privato, non in pubblico. Quindi gli uomini non possono toccare e stringere la mano di una donna a meno che non sia lei per prima, no?
Ok,
a porterla, quindi segno anche di rispetto. Altra cosa importantissima, cioè più che importante, secondo me è fighissima.
Dimmi.
La festa Holi.
Ah, beh.
L'Holi Party, che tutti conosciamo come festa dei colori. Pensate che è una delle più antiche tradizioni indù e una delle feste più attese di tutto l'anno. I festeggiamenti durano due giorni e simboleggia appunto quella che è la vittoria del bene sul mare. Io penso al mare, visto l'estate che mi trascina. La vittoria del bene sul male e anche l'arrivo della primavera, di questa stagione fiorita.
Cosa si fa in questa festa?
Infatti, secondo la tradizione, si accende un falò e simboleggia un po' il male che viene bruciato nel fuoco. Vengono bruciati i dolori, le tristezze e tutto quanto. Ed è appunto conosciuta da noi come festa dei colori, perché la gente si pittura il viso, si dipinge il volto e si butta, si lanciano secchi sacchi di vernice, di polvere colorata. Quindi
sì,
è uno spettacolo fantastico, perché a un certo punto spunta l'arcobaleno dappertutto, pieno di colori. Deve essere una cosa veramente divertente.
Non so se voi lo fate in Sicilia. Noi nelle spiagge,
sì,
molte spiagge lo facciamo. Sì, alla
volte
fine è una cosa che è diventata qua famosa,
mondiale, diciamo, la festa dei colori.
Sì, nelle città si fanno le corse.
Esatto,
con
sì,
il, così che ti buttano, insomma, le cose addosso mentre corri.
Esatto.
Però sì, è molto bello, sicuramente molto divertente anche da vedere. Invece le mie curiosità sono, innanzitutto, sempre una cosa relativa un po' alla tradizione. Una è il cosiddetto Kumbh Mela, che è un pellegrinaggio di massa che si tiene ogni 12 anni ad Allahabad, che è una città del nord dell'India, dove, diciamo, lungo questo percorso il fiume sacro Gange si unisce a un altro fiume che è il Yamuna. Perdonate la pronuncia, sì. Dura 55 giorni, perché effettivamente il percorso è molto lungo, fatto a piedi, poi potete immaginare, e si stima che vi partecipino circa 100 milioni di fedeli.
Oh, voilà.
Sì. E niente, quindi diciamo anche questo fa un po' parte della fede, del credo religioso. E poi, ovviamente, sempre relativo alla cultura e alla religione, come non si può non citare uno dei simboli più importanti per la cultura indù, che è appunto la mucca, la vacca.
La vacca.
Che, come diceva prima nel blog,
Ida?
Sì, innanzitutto è veneratissima, quindi non si fa del male alle mucche. E anche i treni, proprio come diceva prima, si fermano per farle passare. Quindi se lei sta ferma nei binari 5 minuti, il treno si ferma e aspetta che lei se ne vada.
È fantastico.
Neanche
il
fanno
claxon.
Qualcosa per farla andare via. È proprio
è
l'animale
sacra,
sacro.
Guai a chi la tocca. Proprio
sì,
perché simbolo, no? Di fertilità.
Di fertilità e nutrimento.
Esatto.
Secondo simbolo invece importantissimo è il fiore di loto, che rappresenta appunto la nascita, un po' il centro, l'ombelico dell'universo.
L'ombelico
ed è diventato
del mondo.
Esatto, sì. Il fiore di loto in questo caso per gli indiani, ed è diventato ovviamente il simbolo nazionale. Tra l'altro bellissimo. Comunque.
Curiosità lampo e poi musica. Con 1100 film prodotti ogni anno, l'India è il primo paese produttore di cinema.
Di film?
Di film, sì.
E infatti ricordiamo Bollywood.
Will go all the way. I'm gonna take you higher. Keep it steady, keep steady.
J.O.
Che è stata la colonna sonora del film The Millionaire, ricollegandoci comunque alla cinematografia indiana, che poi in realtà è diventato famosissimo anche qua in Occidente.
Senti che buzz, così stile indiana. 11:42, siamo arrivati alla fine.
Sì.
Come sempre, direi.
Momento.
Finale, informativo, con i nostri luoghi da consigliarvi. Ovviamente non possiamo andare a dire la vastità dei luoghi da vedere in India, ma abbiamo selezionato quelli che comunque sono quelli più belli, quelli più conosciuti e famosi. Allora, al primo posto, la città di Agra, a nord dell'India. Qua appunto si trova il famosissimo Taj Mahal.
Taj Mahal,
ok, un po' così. Ed è un mausoleo che il sovrano indiano ha fatto costruire in memoria della moglie che è morta.
Ovviamente, come tutti nella vita.
L'edificio è molto particolare perché si riflette proprio nelle acque di una piscina trasversale che è posta proprio all'inizio, intorno, circondata da un giardino immenso. È uno spettacolo meraviglioso. Ideale, molto romantico per scattare qualche foto. Io lo comunico a tutti voi. Quindi
sappiatelo, andate lì.
Salvatevi, segnatevi questo posto, che addirittura è stato riconosciuto come una delle 7 meraviglie del mondo moderno, e nel 1983 è stato proclamato addirittura patrimonio dell'UNESCO. Quindi quanto sia importante, ovviamente. Ma sì, noi pensiamo a tutti, non solo alle coppie, ma anche ai più selvaggi, i più wild. Da visitare il Sikkim, che è detto anche tetto del mondo, perché è un posto situato fra le montagne dell'Himalaya.
Ah, e quindi
molto, cioè, wild, molto selvaggio.
Quindi molto arrampicata. Molto
arrampicata, infatti lo consigliamo per i più
esperti,
appunto, avventurieri, esperti soprattutto, di trekking e anche rafting. Sai quello con la canoa?
Sì.
Che ti, no?
Sì, ti estreggi in quel fiume. Che io tipo cadrei, neanche salita sono già caduta.
Vabbè, infatti, per i più wild appunto.
Invece, sempre come città, Io consiglierei Jaipur, che perdonatemi, non so se si pronunci così.
Jaipur.
Jaipur.
Ma sì.
Boh, vabbè. Che è anche conosciuta come la città rosa, perché vi è presente qui un palazzo, appunto tutto rosa, che è detto Palazzo del Vento. È rosa perché è costruito con pietra arenaria rosa, però in realtà è praticamente quasi tutto vetrato, perché vi sono presenti quasi 1000 finestre. E l'utilità di queste finestre qual è? Essendo questo il palazzo, diciamo, di residenza reale delle donne della corte, serviva a farle guardare l'esterno, quindi per avere proprio una visione complessiva della città.
Esattamente.
Palazzo del Vento. Poi ovviamente come altra...
altro posto.
Come altro posto è abbastanza anche ovvio...
La capitale
Delhi, che in realtà sarebbe Nuova Delhi la capitale.
New
però
Delhi, esatto, sì sì.
La originariamente c'era come città principale, insomma, Delhi. Adesso sì. Nuova Delhi un po' ricopre tutto il territorio. Ed è una delle attrazioni più belle di questa città. È il palazzo, un altro sì. Non è tanto un palazzo, ma in realtà è un
museo?
Un
tempio.
Un museo, esatto, è un museo per gli indiani.
Ok. Per
gli indù, mentre ovviamente diventa poi luogo di visita, luogo turistico classico appunto per i visitatori, che a forma.
Dai, che ce l'ho, ciao. Dai.
Si chiama Tempio di Loto perché ha forma del fiore di loto, come dicevamo prima.
Ecco.
Però c'è davvero. Almeno guardatelo, non lo so, su internet. È proprio, davvero, sembra un fiore di loto, è bellissimo. Risulta anche molto leggero, molto fantastico. Capolavoro dell'architettura.
Da vedere. 11:46, abbiamo ufficialmente finito. Ringraziamo, io ringrazio sempre la mia Sicilia che dal sud mi segue.
Ringraziamo,
Elena, anche la Sardegna.
Ma tutta l'Italia.
Tutta l'Italia in generale.
Perché noi proprio.
Perché noi siamo famose anche in India. E anche in India ci stanno ascoltando.
Sì, certo.
Ma guarda che sono brave queste qui, molto informate. Girovagando è giunto al termine. Ringraziamo sempre i nostri ascoltatori. Vi ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Girovagando Radio e Facebook Girovagando, e ci rivediamo alla prossima tappa.
The Weeknd, I Feel It Coming.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.